Laser.
Clear from the evidence collected to date under the scheme that it is having a positive impact on the participants in the list. This data shows that the scheme payment is having a consistent positive impact across almost all indicators affecting practice development, sectoral retention, well-being and deprivation, and artists in receipt of the support are typically able to devote more time to their art experience, and as well as that, reduced anxiety and are protected from the precarious nature of incomes in the sector for a greater degree than those who are not receiving the support.
Nell'autunno scorso il ministro della cultura irlandese Patrick O'Donovan ha annunciato che il reddito di base per gli artisti, introdotto in via sperimentale dal governo di Dublino nel 2022, sarebbe diventato permanente. L'Irlanda è diventato così l'unico paese del mondo che offre un contributo economico statale duraturo agli artisti. 3 anni fa era stato lanciato un programma pilota triennale, il cosiddetto Basic Income for the Arts, che forniva a artisti e creativi un sussidio settimanale di 325 euro nel tentativo di mitigare la crescente instabilità finanziaria che molti lavoratori delle industrie creative devono affrontare. A beneficiarne sono stati circa 2.000 artisti in tutto il paese, scrittori, musicisti, artisti visivi, attori, coreografi e operatori del settore culturale e creativo. Il governo, dopo aver analizzato attentamente l'impatto sui partecipanti, alla fine dell'anno scorso ha deciso di rinnovarlo e di renderlo permanente. Un rapporto redatto dal Dipartimento della Cultura in collaborazione con Alma Economics ha rilevato infatti che il programma di reddito di base ha prodotto più di 100 milioni di euro in benefici sociali ed economici e che per ogni euro speso la società ha ricevuto 1,39 euro in ritorno. Dunque si può dire che la cultura si sia ripagata da sola. Tra gli altri aspetti positivi per chi lo ha ricevuto, il reddito di base per gli artisti ha garantito un miglioramento della salute mentale, soprattutto tra le donne, e un aumento del 40% della produzione culturale. In generale, i lavoratori e le lavoratrici hanno potuto smettere di fare altri lavori che sottraevano tempo alla produzione creativa, si sono potuti permettere affitti a lungo termine, smettere di gravare su altri membri della famiglia e partecipare di più alla vita sociale. Lo studio ha inoltre sottolineato che il settore è caratterizzato da persistente bassa retribuzione, mancanza di certezza e stabilità del reddito, orari di lavoro lunghi e spesso non retribuiti, oltre a un tasso sproporzionatamente elevato di lavoro autonomo. Ma ha anche rilevato che grazie al sussidio gli artisti selezionati sono diventati più produttivi, dedicando fino a 4 ore in più a settimana al loro lavoro artistico, il che ha aumentato i livelli di produzione e la sostenibilità finanziaria. La scrittrice e sceneggiatrice Kat Hogan è risultata nell'elenco dei beneficiari del programma di sperimentazione triennale.
For me, the BIA, the Basic Income for the Arts, was an absolute life changer. Genuinely,
il reddito di base per le arti mi ha davvero cambiato la vita. Il programma pilota lanciato nel 2022 prevedeva il pagamento di poco più di 1.400 euro al mese per concentrarsi sul proprio lavoro di artista. Nel mio caso io sono una scrittrice con 2 romanzi già pubblicati, ma come la maggior parte degli scrittori sa bene, non basta aver pubblicato un paio di libri per poter vivere. Così ho fatto domanda insieme ad altri 13.000 candidati e sono stata una delle fortunate beneficiarie del BIA. Considerando che i beneficiari sono stati soltanto 2.000, scelti attraverso un sorteggio anonimo. Il sistema prevedeva una lotteria e all'inizio c'è stata un po' di confusione perché i candidati pensavano erroneamente che si trattasse di un sussidio. Invece non era considerato un aiuto sociale, ma un vero e proprio reddito, sul quale dovevamo quindi pagare le tasse, proprio come avremmo fatto per qualsiasi altro reddito. Come dicevo, mi ha cambiato la vita, perché da genitore single, con un basso reddito che percepisco al di fuori del settore artistico, ma in quello dell'educazione, mi ha consentito di ridurre le ore di lavoro e di andare a prendere mio figlio a scuola ogni giorno, senza più dovermi preoccuparmi dei costi dell'asilo, che in Irlanda sono molto alti. e quindi di sedermi alla scrivania 2 giorni alla settimana con la serenità di non dovermi preoccupare dei soldi, di non dover tenere corsi di scrittura creativa, di non dover guidare in giro per il paese per fare conferenze e corsi per avere ulteriori fonti di reddito. Nei 3 anni in cui ho percepito il reddito di base per gli artisti, ho scritto 2 romanzi, uno dei quali è attualmente alla ricerca di un editore. Il BIA mi ha permesso di lavorare da casa, venendo pagata, e anche sul piano psicologico è stato importante, perché sapevo che non si trattava di un sussidio o di assistenza sociale, ma di una forma di impiego. Mi pagavano per stare seduta alla scrivania 2 giorni alla settimana, a scrivere romanzi per 6-8 ore al giorno. Certo, avrei trovato il modo di scrivere comunque, anche se non avessi ottenuto il reddito di base, ma negli ultimi 3 anni ho potuto contare su una sicurezza finanziaria e questo mi ha dato il tempo di sviluppare il mio mestiere e giocare un po' con il linguaggio, perché non ho avuto più la sensazione di essere sempre di fretta e di dover ottimizzare al massimo il tempo ogni volta. È stato un dono incredibile.
It was such a gift.
Ha notato un cambiamento nella percezione della professione artistica in Irlanda in seguito a iniziative come queste? Cioè, è cambiato il modo in cui gli artisti sono visti da parte della società?
It's a tricky question to answer. I think...
Questa è una domanda difficile. Certamente durante i tempi del Covid c'è stato un cambiamento enorme nell'atteggiamento verso le arti in generale. Perché quando eravamo bloccati in casa, ci rifugiavamo tutti nei libri, nei film, nelle commedie, nella musica. E penso che le persone abbiano apprezzato un po' di più il lavoro che c'è dietro l'arte. Penso che in Irlanda siamo fortunati, perché in generale gli artisti sono una categoria apprezzata. Anche limitandomi a parlare del mio mondo, quello della letteratura, non c'è un fine settimana che in Irlanda passi senza un festival letterario o senza concorsi per premi letterari internazionali. Abbiamo un'enorme eredità di grandi letterati su cui possiamo fare affidamento e capitalizziamo molto su questo. Ci presentiamo come la terra dei poeti e dei narratori e la nostra cultura si è diffusa in tutto il mondo. Il mondo dell'arte in un piccolo paese come l'Irlanda vale 1,5 miliardi di euro all'anno. Eppure il 53% dei lavoratori del settore vive in uno stato di deprivazione forzata. La nostra arte viene venduta in tutto il mondo, ma ci preoccupiamo di chi crea questa arte? Negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate a livello di consapevolezza, ma c'è ancora molta strada da fare. In Irlanda c'è da tempo una grave crisi abitativa e del costo della vita. E quando si parlava del reddito di base per le arti, molte persone si chiedevano perché lo Stato dovesse pagare gli artisti per stare seduti a non fare nulla, piuttosto che guardare quanto era effettivamente utile questo programma per la nostra economia.
Il programma è stato considerato un successo un po' da tutti, eppure non è privo di controversie. Come pensa che potrebbe essere migliorato in futuro?
I numeri dicono che per ogni euro speso in questo programma pilota, che finirà a febbraio, il ritorno nelle casse dello Stato ammonta a 1,39 euro. Quindi le statistiche parlano chiaro e dimostrano che sul piano economico e sociale il programma ha funzionato davvero molto bene. Il problema però è che sostiene un numero assai ridotto di persone. Anche il sistema a lotteria è stato oggetto di controversie. Molti di quelli che come me ne hanno beneficiato, sapendo che il programma pilota sarebbe finito nel febbraio 2026, hanno rotto l'anonimato e sono usciti fuori pubblicamente, dicendo quali erano stati i risultati ottenuti in questi 3 anni, grazie al reddito di base. Adesso però siamo in una sorta di limbo. Sappiamo che il nuovo programma inizierà a settembre e a quanto pare interesserà di nuovo soltanto 2.000 partecipanti ed escluderà a priori chi ha ottenuto il beneficio negli anni passati. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi e c'è il rischio concreto che si debba ripartire da zero. Forse 3 anni sono un po' pochi per vedere risultati concreti. Credo che ne servirebbero almeno 5 per avere progressi reali e di lungo periodo. C'è stato un lungo dibattito pubblico in proposito. E tra le persone che vi hanno preso parte, quasi la totalità era favorevole a mantenere il programma. Il rischio è che ci siano innanzitutto 6 mesi di buco prima che il programma riprenda. Per questo, nei mesi di novembre e dicembre, mi sono messa di nuovo in cerca di un lavoro al di fuori dell'ambito artistico, perché so che comunque vada, da marzo non potrò più contare su quei 1.400 euro al mese e dovrò ricominciare a lavorare a tempo pieno, 40 ore a settimana. dedicando solo ritagli di tempo alla mia carriera di scrittrice. E ciò andrà ovviamente a discapito della qualità del mio lavoro. Non vorrei però essere fraintesa. È stata una cosa davvero fantastica poter contare su questo reddito di base. E non sarò mai abbastanza grata a Catherine Martin, la ministra della Cultura che l'ha introdotto nel 2022. Anche Patrick O'Donovan, l'attuale ministro, è molto a favore degli artisti. Ma alla fine resta un funzionario del governo e deve seguire anche la linea del suo partito. Non ce l'ho certo con lui, ma adesso io e gli altri 2000 che hanno beneficiato del reddito di base negli ultimi 3 anni si trovano di nuovo in una situazione precaria e piena di incertezze.
They've created a vacuum.
Negli ultimi 20 anni sono stati sperimentati molti programmi di reddito di base in tutto il mondo, ma sono stati praticamente tutti interrotti al termine della fase pilota. Un programma che è sopravvissuto oltre alla sperimentazione è il Fondo Permanente dell'Alaska, che dal 1982 versa un dividendo annuale a ogni residente. Ma a differenza del programma irlandese, i pagamenti variano di anno in anno e di solito non raggiungono il livello di reddito necessario a coprire i bisogni di sussistenza di una persona. Molti programmi di reddito di base sono falliti a causa degli elevati costi fiscali. In Finlandia, ad esempio, c'è stata una fase pilota dal 2017 al 2018 che è diminuito significativamente quando agli intervistati sono stati comunicati gli aumenti fiscali necessari per finanziarlo. Il motivo per cui l'Irlanda ha fatto eccezione è che ha ottenuto un forte sostegno da parte dell'opinione pubblica. L'idea del Basic Income for the Arts è nata dopo il lockdown per il Covid, periodo in cui l'importanza delle arti e della cultura è stata amplificata, i programmi di cassa integrazione hanno sostenuto le persone impossibilitate a lavorare. I benefici individuati poi dal rapporto del Dipartimento della Cultura hanno rafforzato il sostegno politico al programma e tutti i partiti che hanno preso parte alle elezioni irlandesi del 2024 si sono impegnati a estenderlo.
The Basic Income for the Arts Scheme is a proud legacy of the Green Party's time in government. It's benefiting over 2,000 artists with a monthly payment. Now, I believe that this scheme should be maintained and indeed enhanced. So I'd love to kind of get your sense, Minister, at this stage in the year, within your own priorities, what you're thinking on it is.
I costi totali del programma sono risultati peraltro inferiori alle previsioni iniziali, 72 milioni di euro invece dei 105 inizialmente previsti. Ma anche se è stato considerato un successo sia dagli artisti che dal governo, lo schema non è privo di controversie e di problemi. Il BIA, il Basic Income for the Arts, è stato infatti criticato per il suo approccio nei confronti degli artisti che ricevono indennità di invalidità e di assistenza, per la selezione degli artisti partecipanti tramite lotteria e non per merito artistico e per il ritardo nell'implementazione di un nuovo schema. C'è poi anche chi contesta il fatto che gli artisti vengano privilegiati rispetto ad altri lavoratori altrettanto bisognosi o chi ha sottolineato che soltanto 2000 persone ne hanno potuto usufruire tra migliaia di candidati, come ci ha detto lo scrittore William Wall.
Il salario minimo non è un salario minimo per gli artisti, ma un salario minimo per alcuni artisti, una selezione di artisti, non per tutti. Devo dire subito, non appartiene a me. Io ho una pensione, stavo insegnante per 25 anni, ho già scritto un sacco di libri e ho guadagnato abbastanza bene da loro, quindi non sono nella categoria che potrebbe entrare nella lotteria. Il problema è che sembra che sia una cosa buonissima, il governo sta per sostenere gli artisti. Questo non è vero. Stanno per sostenere alcuni artisti, una selezione. Il secondo problema è che persone come Kat Hogan ha abbandonato il lavoro per concentrare sulla sua arte e adesso deve trovare lavoro di nuovo. Andando avanti c'è il problema che un artista pagato dal governo diventerebbe in un certo senso un dipendente del governo. C'è il rischio di censura, di gatekeeping di silenzio. E questo è già un problema in Irlanda, perché quasi tutti gli scrittori irlandesi non prendono posizione politica. Quindi c'è già un problema. E se diventassero dipendenti dal governo in questo senso, c'è il rischio di aumentazione del silenzio, di questo silenzio. Il governo ha fatto questo studio, c'è un argomento in favore del salario minimo a parte del argomento economico, ma questo vale solo per il gruppo selezionato. Ci sono tanti altri artisti, sarebbe molto meglio dare il salario minimo a tutti.
Ecco, perché l'Irlanda ha il salario minimo, diciamo, per tutta la cittadinanza, cioè è previsto un salario minimo di 14 e qualcosa.
Sì, non è il reddito di cittadinanza come parlate in Italia, c'è il salario minimo. Quando hai lavoro c'è il salario minimo per il lavoro. Sì, ma questo è per lavoro, devi avere lavoro e poi devi essere pagato abbastanza bene, non molto bene. E il salario minimo per gli artisti non è proprio un salario su cui si può vivere. Parliamo di più o meno 17.000 all'anno, 325 la settimana. In Irlanda non è abbastanza per vivere. Comunque è dato per scontato che l'artista guadagnerebbe anche dalla sua arte. Quindi è un sostegno, non proprio un salario. Noi parliamo di living wage, un sussidio che è considerato una cosa o per i giovani o per quelli che sono nuovi artisti, diciamo.
Dopo il 1969, dopo il Nobel di Samuel Beckett, gli scrittori e le scrittrici irlandesi non pagavano più tasse, sempre così?
Non si paga tasse su un libro, ma il libro deve essere, noi diciamo, creative. È un modo di sostenere più la produzione dei libri o di, quando parliamo degli artisti, di opere di arte. Per, se qualcuno fa una scultura, non si paga per la scultura.
E secondo te come potrebbe il governo migliorare questa iniziativa, cioè per renderla veramente utile? E poi se questo contributo ha davvero, secondo te, dato uno stimolo alla creatività e al lavoro degli artisti in generale?
Per l'ultima domanda, il stimolo sì c'è, ma il risultato del stimolo dobbiamo aspettare qualche anno, forse 10 anni, per fare un giudizio sul progetto intero. 3 anni non è sufficiente. Come migliorarla? Secondo me sarebbe meglio fare un progetto basato sul reddito dell'artista. Quindi, per esempio, per la legge che mi permette di non pagare le tasse sui miei libri, per questo c'è un limite. Se guadagni più di 50.000 all'anno, devi pagare tasse. E per questo, ad esempio, per YouTube hanno portato la loro impresa in Olanda, perché hanno cambiato la legge. Prima non si pagava tasse sulle canzoni. Poi c'era il limite di 50.000 all'anno.
Tu credi che il fatto che ci siano state delle agevolazioni anche in passato abbia contribuito, diciamo, alla creatività e alla qualità anche di questo fenomeno, oppure no?
Sì, sì, è stato Charlie Hawley, nostro primo ministro, lo storico, diciamo. È stato lui che ha introdotto questa legge sulle opere d'arte. E poi è fiorito un'industria, diciamo, di case editrice, soprattutto per gli scrittori è stato molto importante, ma anche per gli artisti. E poi prima c'erano pochi scrittori, scrittrici, poi dopo la legge sono venute anche scrittori dall'Inghilterra, dall'America, per vivere in Irlanda per questa legge, e c'era una fioritura della letteratura negli ultimi quasi 50 anni, 40 anni, che gli scrittori irlandesi sono importanti in tutto il mondo. dovrebbe esistere in ogni paese del mondo, secondo me, perché non si guadagna normalmente. C'è Sally Rooney forse che guadagna molto, o c'è Coram Tobin che guadagna molto, ma anche loro, non solo per Sally Rooney, ma per Coram Tobin, lui insegnava, aveva un posto in America, no, forse nell'Università di Columbia o Harvard o qualcosa, insegnavano. Anche Heaney, ad esempio, che guadagnava molto dalla sua poesia, anche lui insegnava.
Negli anni 90 il Ministero irlandese della Cultura, guidato da Michael D. Higgins, dette un impulso fondamentale alla crescita del cinema irlandese. In un momento in cui l'industria era fragile e intermittente, Higgins puntò su riforme strutturali che crearono le condizioni per uno sviluppo duraturo. Il passaggio decisivo fu la ricostituzione dell'Irish Film Board nel 1993, dopo anni di inattività. Un segnale forte di fiducia nello sviluppo di una filiera nazionale, capace di sostenere autori, produttori e nuove professionalità. A questo si affiancò poi il rafforzamento degli incentivi fiscali per il settore audiovisivo, che resero l'Irlanda più competitiva e attrattiva per produzioni locali e internazionali, con ricadute immediate sull'occupazione e sulle competenze. Higgins sostenne inoltre la nascita di TG4, il canale in lingua irlandese, che divenne una palestra fondamentale per la produzione indipendente e per nuove voci creative. Il risultato fu un ecosistema più solido, pronto a lanciare film e registi che avrebbero portato il cinema irlandese sulla soglia globale negli anni successivi. L'idea di fondo che ha mosso le politiche dei governi degli ultimi anni è che chi produce cultura debba essere messo nelle condizioni di lavorare per il bene della società intera. E in tempi recenti i risultati si sono visti anche nell'ambito letterario. Il 26% degli irlandesi legge infatti almeno 10 libri in un anno, la percentuale più alta di tutta l'Unione Europea. Anche la quantità di libri di valore pubblicati nella Repubblica d'Irlanda risulta enorme in proporzione al numero di abitanti dell'isola, ovvero poco più di 5 milioni. Anno dopo anno sono sempre di più gli scrittori e le scrittrici irlandesi che vincono i più prestigiosi premi letterari, vengono tradotti in tutto il mondo e vedono le loro opere trasformate in film e in serie di successo. Eppure l'Irlanda è un paese che ha fragilità sociali significative legate al costo della vita e una grave crisi abitativa amplificata dalle disuguaglianze economiche. È dunque lecito chiedersi perché il governo abbia deciso di sperimentare il reddito di base proprio per chi lavora nelle arti piuttosto che in altri campi. John Baker, politologo dell'University College di Dublino, ha in questo senso non poche perplessità sul futuro del programma.
Qualcuno potrebbe sostenere che è ingiusto che gli artisti ricevano questo denaro e facciano pressione perché venga loro tolto. O viceversa si potrebbe anche dire, non è fantastico che gli artisti ricevano denaro dallo Stato, ma perché non possiamo averlo anche noi? E questa è la strada verso il reddito di base universale. Ci sono molte idee sbagliate su ciò che l'Irlanda sta facendo. Quello che abbiamo avuto è stato un progetto pilota finora che ha dato a 2.000 persone 325 euro a settimana per 3 anni. Riceveranno l'ultimo pagamento a febbraio e poi quelle 2.000 persone non avranno più alcun sostegno. Il Dipartimento della Cultura sta lavorando alla progettazione di una qualche forma di schema successivo. Non sappiamo quanti soldi saranno stanziati, siamo però abbastanza certi che riguarderà solo altre 2.000 persone per un altro periodo, 3 o 4 anni, qualcosa del genere. È un po' come se un'azienda farmaceutica conducesse uno studio clinico randomizzato su un farmaco destinato a curare una malattia cronica, lo testasse per 3 anni e scoprisse poi che migliora davvero la vita delle persone. La cosa naturale da fare sarebbe allora estendere quel farmaco a tutta la popolazione, no? Ma non è quello che sta accadendo qui. Qui si dice, ok, questo programma pilota ha funzionato per queste persone con la malattia cronica per 3 anni, ora togliamo loro il farmaco, lo diamo a altre 2.000 persone per altri 3 o 4 anni, poi lo togliamo anche a loro e lo diamo a qualcun altro. Mi pare che sia una cosa un po' folle, no? Credo che in realtà il governo non voglia investirci davvero. Lo stanno considerando un sostegno alle arti e quindi lo vedono come parte del bilancio del Dipartimento delle Arti e della Cultura, invece di considerarlo un sostegno a persone in una posizione precaria. In quel caso potrebbe far parte del bilancio del Dipartimento della Protezione Sociale e sarebbe una parte minuscola del bilancio di quel Dipartimento.
Budget of the Department of Culture.